Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale controllata con le notizie del giorno e i servizi della redazione. Apriamo con la politica, perché dopo settimane di trattative è nata la giunta Bifoniter a Prato, guidata dal sindaco riconfermato e centrosinistra, con una squadra composta da figure di continuità ma anche importanti novità tecniche. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
A meno di un mese dal voto dello scorso maggio, che ha sancito il ritorno di Matteo Biffoni alla guida di Prato con il 54,7% delle preferenze, il sindaco ha sciolto le riserve e presentato ufficialmente la nuova squadra di governo cittadina. L'esecutivo, composto da 9 assessori, 5 uomini e 4 donne, segna il ritorno della politica a Palazzo Comunale dopo il periodo di commissariamento prefettizio. La vice sindacatura è stata affidata al DEM Diego Blasi, esponente di spicco del PD toscano, che assume anche le pesanti deleghe alla mobilità sostenibile e all'immigrazione. Per blindare i dossier più caldi e strategici del distretto, Biffoni ha puntato su un forte innesto di profili tecnici della società civile. Alla sicurezza e legalità siederà l'ex colonnello dei Carabinieri Enrico Vellucci, mentre l'urbanistica e l'economia circolare vanno a Rita Cecchini, di Legambiente e la sanità, a Paolo Morello Marchese, direttore generale del MEIR. La ripartizione delle deleghe vede la riconferma di figure d'esperienza come Gabriele Alberti al bilancio e Ilaria Santi all'istruzione e alla cultura, affiancate da Cristina Sansò alla transizione ecologica ed Enrico Romei allo sport. Con la prima seduta del Consiglio Comunale fissata per oggi, la nuova giunta è chiamata a dare risposte immediate sui temi del lavoro, della legalità e del rilancio economico del polo tessile. Dunque il PD come baricentro di questa nuova giunta, ma insieme, dice Biffoni, forze nuove che non hanno mai amministrato a Prato ma che alle spalle hanno un'esperienza ed una conoscenza del territorio importante.
E allora ci colleghiamo in diretta con Livorno, con la vice sindaca di Livorno, Libera Camici, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Perché volevamo così fare il punto su questo incendio che ha destato molto preoccupazione questa mattina, un incendio che si è sviluppato in via dell'Ecologia a Livorno, che ha interessato un'azienda di autodemolizioni e trattamento dei rifiuti. All'inizio c'era stata un'ordinanza, insomma, di grande cautela, poi si è capito che i materiali interessati dal rogo non erano particolarmente pericolosi e le ordinanze sono state revocate. Vice sindaca, ci aggiorni su questo?
Sì, allora diciamo che la caratterizzazione da parte di ARPAT rispetto comunque al materiale che poi diciamo si è incendiato all'interno appunto di questa azienda è diciamo rifiuto speciale ma non pericoloso. L'amministrazione comunale chiaramente in via cautelativa nel momento in cui si è divampato l'incendio e chiaramente stava portato sia a colonne di fumo ma anche a questa nuvola che si stava chiaramente addentrando verso la città, di mettere in campo insomma delle restrizioni attraverso appunto l'ordinanza che è stata messa nella prima mattinata, tenendo e salvaguardando chiaramente una serie di aspetti, tra sospensione delle attività didattiche educative che era possibile fare, al mantenere chiaramente, perché questa mattina insomma c'era la prima prova poi scritta anche delle scuole secondarie di secondo grado, dell'esame di maturità, ed era pertanto impossibile pensare chiaramente di non poterla far svolgere. Fortunatamente la situazione diciamo si è evoluta diciamo così nel migliore dei modi. Già intorno alle 10:30 è stato possibile revocare l'ordinanza, perché di fatto attraverso il confronto costante con i tecnici e i vigili del fuoco era emerso che l'incendio era stato confinato, non c'erano più colonne di fumo e anche questa nube si era sostanzialmente dissolta, a seguito del quale poi abbiamo ricevuto anche successivamente comunicazioni da vigili del fuoco, questo intorno alle 11:20, che l'incendio risultava tecnicamente spento, soffocato con schiuma e che le squadre stavano rientrando al comando. Chiaramente, quindi l'ordinanza è stata revocata, rimane però quella prescrizione di un'attenzione rispetto al consumo di ortaggi che magari sono coltivati sul terreno comunale, perché su questo abbiamo bisogno di attendere le risultanze delle analisi che ARPAT sta facendo.
Grazie per gli aggiornamenti, la vice sindaca di Livorno Camici, buona giornata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, quindi ripetiamo, incendio domato nell'azienda di autodemolizione e trattamento dei rifiuti in via dell'Ecologia a Livorno, anche revocata l'ordinanza preventiva del comune a tutela della salute pubblica. Avete sentito che rimangono invece in vigore fino all'esito delle verifiche ambientali di ARPAT alcune misure di carattere precauzionale, in particolare, come ci raccontava la vice sindaca, la raccomandazione di lavare accuratamente, abbondantemente con acqua corrente tutta la frutta o verdura coltivata all'aperto nel territorio comunale prima del consumo, anche prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che ingeriscano cibo o acqua potenzialmente esposte a ricaduta di ceneri o fumi. Torniamo alla politica, perché questa mattina era ospite nei nostri studi la sindaca di Firenze Sara Funaro, a 2 anni dalla sua elezione, quindi secondo anno di mandato. Tanti temi trattati, quello del carcere di Sollicciano, la morte annunciata. Da anni stiamo denunciando la situazione e scriviamo al governo per dire che devono essere fatti interventi, la situazione indegna per detenuti e che ci lavora. Oggi ci ritroviamo con quelle che sono le conseguenze naturali di una situazione che ha problemi strutturali oramai da tantissimo tempo, ha detto Funaro tra le altre cose. Poi la sindaca è intervenuta anche sulle polemiche relative all'aumento del biglietto e trasporto pubblico locale e anche degli abbonamenti dal 1 agosto in tutta la Toscana. L'eccitazione da parte del presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani ai comuni, alla città metropolitana, di fare di più. Funaro ha detto: le amministrazioni già fanno la propria parte, noi mettiamo 31 milioni di euro sul TPL, la competenza del trasporto pubblico locale è regionale, l'intervento dal punto di vista economico deve essere a livello regionale, poi noi interveniamo e interagiamo. Funaro poi ha detto chiaramente di non essere d'accordo con la manovra fatta sui biglietti e sull'abbonamento e riguardo al suo mandato ha detto: la mia volontà è quella di finire il secondo mandato, di finire il primo mandato, di fare il secondo mandato, ma questo dovrà essere una scelta fatta dai fiorentini, sono loro che decidono. Gli estratti salienti della intervista alla sindaca Funaro poi ve li proporremo nell'edit questa sera, Newsline serale. E a proposito del presidente Giani, ieri la regione toscana ha rinnovato il protocollo d'intesa annuale di collaborazione con le procure della regione per aumentare il personale amministrativo da destinare agli uffici giudiziari. Ieri la firma nella sede della regione in Piazza Duomo tra il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco, e appunto il governatore Giani che abbiamo intervistato.
Ma io vedo questa iniziativa che ormai sviluppiamo e confermiamo di anno in anno come un'iniziativa che consente anche ai cittadini di dare l'immagine che fra le istituzioni si fa squadra, e riconosciamo un valore fondamentale del funzionamento e del supporto ai magistrati che nelle procure può offrire il personale amministrativo. Lo ascoltiamo anche nelle carenze che vi sono da un punto di vista del riempimento della pianta organica in tutte le inaugurazioni di anno giudiziario, e quindi noi in modo assolutamente volontario, facendo dei bandi fra il personale e delle ASL e della regione, cioè personale che risponde alla regione, arriviamo a mettere a disposizione, in questo momento sono 13 le persone, ma potenzialmente con avvisi che saranno di un massimo di 20 per il personale amministrativo direttamente della regione, 20 per il personale amministrativo sanitario, arriviamo a una potenzialità di 40 persone. È il segnale di un gioco di squadra e io credo molto nel lavoro delle procure.
E ora veniamo alla moda toscana, il futuro dei distretti della pelle, e questo l'argomento di un incontro che si è tenuto questa mattina in Confindustria a Firenze. L'ha seguito per noi Sandra Saldovato, a te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico, eccomi qua. La filiera della moda e della pelletteria dell'area fiorentina e toscana resta uno dei pilastri dell'economia regionale, ma attraversa una fase di forte difficoltà, diciamolo subito. Da Confindustria dicono che questa fase ormai è diventata veramente strutturale, e quanto emerge proprio dallo studio realizzato su un campione di circa 6.000 aziende del comparto che nell'area occupano complessivamente 38.000 addetti. I numeri raccontano una crisi che si è accentuata dall'ultimo trimestre del 2024. Gli ammortizzatori sociali a partire dalla cassa integrazione hanno contribuito a contenere questo impatto occupazionale, ma il tessuto produttivo continua a perdere pezzi. Pensate che chiude in media un'azienda al giorno, il settore della pelletteria registra una perdita di circa 8 addetti al giorno. Accanto alle criticità emergono però anche alcuni segnali incoraggianti. Cresce il numero delle società strutturate rispetto alle imprese individuali e aumenta la dimensione media delle aziende, un fenomeno diciamo, di aggregazione considerato positivo dagli analisti, perché può rafforzare la competitività del distretto e favorire la conservazione delle competenze. Tra le cause della crisi vengono indicate l'eccessiva dipendenza da pochi grandi clienti, la forte esternalizzazione delle attività e poi una struttura produttiva molto frammentata, fattori che nel tempo hanno limitato lo sviluppo di competenze manageriali e strategiche. Secondo gli operatori è necessario tornare a fare impresa investendo nella ricerca di nuovi mercati internazionali e di brand emergenti, ma anche colmando la carenza di figure tecniche, intermedie e manageriali. Da qui la richiesta di una vera politica industriale per il settore, una cabina di regia capace di mettere attorno a un tavolo istituzioni, imprese, investitori per ripensare il futuro del distretto. Non mancano infine segnali di tenuta. Nel 2025 l'export della moda toscana è cresciuto del 4% rispetto all'anno precedente, confermando il valore e l'attrattività delle eccellenze manifatturiere del territorio. È tutto, a te la linea.
Grazie Sandra Salvato. La cronaca: Corte d'Assise in Camera di Consiglio a Firenze per la sentenza per Vasile Frumuzzace, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei 27enne e Maria Denisa Paun 30enne, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Per l'uomo giudicato capace di intendere e volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l'ergastolo. In aula presente anche l'imputato, tra il pubblico anche la moglie del vigilante. La sentenza è attesa per le 14.30. Le indagini partirono a seguito della scomparsa tra il 15 e 16 maggio del 25 di Denisa, in trasferta da Roma a Prato per prostituirsi. L'inchiesta portò all'individuazione di Frumuzzace, che confessò il delitto della donna, il cui corpo decapitato fu rinvenuto in un terreno a Montecatini. A seguito del rinvenimento dell'auto di Anna Maria Andrei invece nel box della casa dell'imputato a Monsumano, l'uomo ammise pure il delitto della 27enne. Anche lei escort scomparsa il 1 agosto 2024, il cui corpo fu ritrovato non lontano da quello di Denisa. E ora ci occupiamo invece dell'arrivo a Viareggio della Global Flotilla, e oggi c'è una conferenza stampa proprio per illustrare le iniziative. Buona mattinata e grazie di essere con noi a Giacomo Gervasini, il Movimento Nubase. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, voi siete da Livorno, vi recherete poi a Viareggio, che succede?
Allora, in questo momento siamo a Livorno perché appunto le imbarcazioni della Freedom Flotilla e della Thousand Mad Lindsay, sono tre barche a vela, sono attraccate qui al porto di Livorno proprio ieri sera e ripartiranno oggi verso Viareggio, dove arriveranno il 20. Siamo qui per essere la mobilitazione di terra e di accompagnamento di questa mobilitazione simbolica, che appunto vuole continuare a denunciare le complicità con il genocidio portato avanti da Israele, e per costruire anche mobilitazioni e reti di solidarietà sul territorio. Ci sarà anche una mobilitazione via mare, perché ora tra poche ore partirà una mobilitazione di barchette che accompagneranno sostanzialmente la flottiglia e percorreranno il canale dei Navicelli, che è uno degli snodi logistici da cui si rifornisce Camp Derby, che è un'enorme base militare tra Pisa e Livorno, una base militare statunitense, una delle più grandi fuori dal territorio statunitense. È a tutti gli effetti un'occupazione militare che, come Movimento No Base, denunciamo da tempo, che denunciamo anche la costruzione di una nuova base militare che si vuole fare al CISAM, quindi proprio lì molto, molto vicino, però a San Piero a Grado in provincia di Pisa, per potenziare sostanzialmente questo hub logistico. E per questo oggi cogliamo l'occasione appunto della mobilitazione della flottiglia per essere equipaggio di terra e di mare, accompagnare questa mobilitazione e continuare a mettere attenzione sul fatto che sui nostri territori passa la guerra, che sui nostri territori si costruisce il genocidio e che sono sotto servitù militare anche di potenze straniere e anche locali che vogliono appunto asservirli agli interessi della guerra.
Grazie Giacomo Gervasini, Movimento No Base. Ricordiamo quindi ora presidio la conferenza stampa a Livorno alle 16, come ci ricordava appunto Giacomo, a Pisa, canale Navicelli presidio al Ponte Girevole, mentre poi il 20 giugno a Viareggio, Piazza Margherita, e corteo per la Palestina. Siamo alle previsioni del tempo in conclusione di GR. Domani il cielo oggi sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio sono previste nubi cumulative coliformi sui rilievi, saranno possibili anche isolati brevi temporali, venti deboli di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore aumento con punte fino a 37 gradi nelle pianure interne. È davvero tutto. Dopo la sigla, il City Lights, poi Alias The Terrible, che è al posto, che è di là dal vetro e già urla, ulula, e che non so se lo sentite, e che sostituisce straordinariamente il nostro Gio Barbasso, che salutiamo. Poi dalle 16 Giussiana Terenzi con il suo bravo che ascolta, e dalle 18:45 la newsline serale. Grazie per Luigi Megherz per l'ottima regia. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.